Ringraziamo Gabriella Caramore per questo intervento e lasciamo la parola al padre Luciano Manzocchi.
Bene, allora io cercherò di sorvolare alcune considerazioni che sono già state dette e sviluppare quelle cose che ho pensato un po' proprio, ecco, partendo anche dalla mia esperienza, dal mio cammino. E anzitutto devo dire che, avendo sentito che questo incontro viene organizzato sotto il nome di, o il titolo di, Cattedra dei Non Credenti, e siccome io conosco alcuni non credenti, che così si dicono, e sono persone stupende, che ammiro moltissimo, in Italia, ma soprattutto ne ho conosciute tanti in Giappone, e siccome un po' tutto il mondo dello Zen, non avendo Dio, lo Zen è la religiosità che non nomina Dio, in un certo senso, in quanto non nominano Dio, si potrebbe dire non sono credenti, almeno nel modo in cui i cristiani o i musulmani o altri, ecco, dicono di credere nominando Dio. Ecco, la grande stima, ecco, che hanno suscitato in me queste persone che ho incontrato hanno un po' segnato il pensiero che intendo dirvi questa sera. Allora, ecco, parto dalla descrizione della croce, la prima scritta, quella del Vangelo secondo Marco, la più scarna, però la più antica, appunto, dove è detto che Gesù sulla croce pronuncia una sola parola. Marco riferisce solo questa parola ed è Eloi, Eloi, lema sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È quella parola che esprimeva maggiormente la sua umanità, il suo limite e la sua sofferenza. E sotto alla croce c'erano persone, proprio per mestiere, per professione, persone appartenenti, non solo appartenenti alla religione, ma gestori di religione, i sommi sacerdoti, e c'era un pagano, il centurione, che potremmo dire perlomeno uno senza chiara appartenenza religiosa. Può anche essere che fosse una di quelle persone che noi oggi nominiamo atei, potrebbe essere, non è detto. Comunque, ecco, i sommi sacerdoti deridono Gesù dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso, scenda dalla croce, faccia dei miracoli e anche noi ci crederemo. Invece il centurione abbassa il capo, era lì soltanto perché per mestiere, è soldato, quindi doveva esserci all'esecuzione di una condanna di morte, abbassa il capo e dice: veramente questi è figlio di Dio. Ecco, parto da questa descrizione della croce e ovviamente mi riallaccio a quello che è stato detto prima di me. Ecco, questa parola crocifissa, ecco questo scandalo che è la chiave per entrare nella fede vera che il Cristo indica. Ecco, se noi ricordiamo, pochissimi di quelli che hanno incontrato Gesù, che gli hanno battuto le mani, che gli hanno fatto grande festa, pochissimi hanno creduto. Tantissimi si sono fermati al limite di ammirare la sua potenza, la sua parola, il suo coraggio, ma pochissimi invece hanno creduto. E notate, nessuno ha creduto deducendolo dal miracolo ricevuto. Tra i credenti di Gesù, al giorno della risurrezione, non c'è nessun miracolato. Il figlio della vedova di Naim non c'è, nemmeno Lazzaro compare. Ecco, nessuno ha dedotto dal miracolo la fede. La fede passa tutta attraverso il grandissimo scandalo della morte, del sepolcro. Lì anche Pietro, anche Giovanni, Ecco, sono fuggitivi e sono nel dubbio. E partendo da questo, eccoci qua, allora, ci domandiamo, chi è che ha il cuore 8 volte beato che Gesù annuncia, no? Chi è che ha questo cuore? Beati i poveri in spirito, perché di essi il regno dei cieli. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati gli affamati, gli assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i costruttori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Chi sono questi depositari della beatitudine evangelica, no? Chi sono? E noi vediamo, no? Anche dall'espressione di Gesù, dall'espressione che trasmette il Vangelo, che queste beatitudini non nascono dall'incontro, non è, Gesù non dice beati perché partono dall'incontro con Dio, ma beati perché, avendo fame e sete della giustizia, saranno saziati. Beati perché il loro cuore è limpido, puro, quindi vedranno Dio. Nella beatitudine evangelica l'incontro con Dio avviene nel cammino. Giustamente è stato fatto notare che Gesù dice: io sono la via, la verità e la vita. Ecco, se non c'è la via, non c'è la verità. La verità scaturisce dalla via e la vita poi riceve il frutto, no, della verità. Ecco, la verità è vera quando poi frutta la vita, no? Ecco, una riflessione che ci sta molto bene di fronte all'atto di domanda di perdono che veramente dobbiamo chiedere. Ecco, per avere invece fruttato l'esecuzione, il rogo, partendo dalla verità. Ecco, la verità vera produce la vita. Allora, la domanda di fondo è: Dio sta alla religione come certezza o come cammino? Questa domanda è importante. Dio sta alla religione come certezza o come cammino? E vorrei fare una parentesi, una riflessione sul cammino conoscitivo dell'uomo, no? Tra l'altro, anche l'incontro con Cristo avviene appunto, come è stato poco fa accennato, nel cammino di ricerca. E questo cammino di ricerca assolutamente non è inutile, non è inutile, anche se il cammino di ricerca, come i miracoli, non producono automaticamente la fede. Per entrare nella fede lì c'è in mezzo quel passaggio completamente libero, completamente vuoto, dove lì c'è soltanto grazia e libertà che agiscono, ecco, che è indicato appunto dalla croce e dal sepolcro. Comunque la ricerca è preziosissima, quante volte Gesù l'ha richiesta, no? Chi ha orecchio per intendere, intenda. Gesù dice a Pilato: chi è dalla verità, ascolta la mia parola. Non può essere che uno che non è dalla verità ascolti la parola di Gesù come verità. Perché la verità non comincia ad agire dall'ascolto del Vangelo. La verità agisce prima. Prima agisce come cammino che prepara all'ascolto. No, così. Anche i nostri, ognuno di noi è nato così, nella incapacità ancora di ascoltare, poi crescendo, educato dalla vita, diventa capace di intendere, di comprendere e di diventare sapiente, no? Allora, il cammino conoscitivo. La prima esperienza che noi facciamo, che è la base di tutto, è l'esperienza dell'esistere. E qui veramente siamo tutti fratelli e sorelle. Non esiste alcuno che non parta da lì. Questo è il grande seno che tutti ci avvolge. L'esperienza dell'esistere. Un esistere di cui noi non siamo padroni. Siamo qui nell'esistere, ma non possediamo il perché dell'esistere. Esistiamo ma non possediamo il fondamento che sostiene il nostro esistere. Eppure esistiamo. Esistiamo, siamo un qualcosa, siamo un nome, siamo un volto, siamo un sesso, siamo un carattere, siamo mille rapporti sociali, siamo una cultura, siamo anche tante negatività, no? Malattie, siamo difetti, no? Siamo errori. Ecco, tutti siamo questo qualche cosa di unico che ciascuno è, e nello stesso tempo percepiamo di non possedere il fondamento del nostro esistere, dell'essere questo qualche cosa. Siamo un qualche cosa di cui non possediamo il fondamento. Ecco, io prendo in prestito, ma non prendo in prestito così convenzionalmente, prendo in prestito perché credo che veramente i popoli orientali abbiano custodito così dei valori sapienziali che sono un contributo per tutti. Prendo in prestito dall'Oriente questo termine, il vuoto, no? Sapete che il termine del vuoto, che tra l'altro è scritto con l'ideogramma di cielo, quindi il vuoto che è indicato dal cielo, ecco, non il vuoto come mancanza di ciò che ci deve essere, ma vuoto come ampiezza che avvolge il qualcosa che esiste, senza che il qualcosa che esiste possa dire io ti ho. No, resta sempre un vuoto per te, una gratuità per te, no? Ecco, allora noi siamo il qualcosa che esiste e siamo questo grande vuoto dove è avvolto il qualcosa che esiste. E lì parte l'esperienza del conoscere. Conoscere, bellissimo questo vocabolo che ci viene dal mondo latino, nascere con. Ecco, tu che esisti come qualche cosa, a un certo momento la tua coscienza, la tua consapevolezza nasce con un aspetto del tuo esistere. Diventi consapevole di aspetti del tuo esistere. Conoscere non è creare, conoscere è cogliere e registrare nella coscienza, no? Ecco, tu nasci con conoscere, no? E l'Oriente ha un ideogramma per dire conoscere che ve lo voglio scrivere perché così rimane più impresso. Ed è composto da due radicali, si dice. Ci sono tanti pezzetti che compongono tutti gli ideogrammi, pezzetti più originali, i concetti più, le immagini più originali, e sono, uno è la freccia e poi c'è la bocca. Ecco, questo è conoscere, freccia e bocca, freccia e bocca, freccia e bocca. Questo è conoscere, così gli orientali lo esprimono in questo modo, e dice molto bene che il conoscere è una freccia, è la bocca di una freccia, o la bocca che apre una freccia in questo immenso, immensa realtà, no? Dell'esistenza, no? Ecco, allora il conoscere è una freccia che penetra, è un'apertura in questo mistero che ti avvolge e che sostiene il tuo esistere. È una freccia che penetra questo vuoto che ti circonda e che ti fa esistere, no? E quando poi ciò che io ho conosciuto, quel grumo, o usando un'espressione di Newton, è quella goccia dell'oceano che io ho conosciuto, Newton diceva noi conosciamo la goccia, ciò che non conosciamo è l'oceano, ecco, quel grumo, quando questo grumo io, ecco, lo prendo tra le mani e lo confronto con il tutto, lì scaturisce il dubbio. L'aver percepito un frammento della realtà, quando tu poi ti rapporti globalmente con tutta la realtà, proprio ciò che hai conosciuto suscita in te il dubbio. E suscita in te anche lo smarrimento. Suscita in te lo smarrimento. Ecco allora il grumo che resta lì. E però, ecco, da questo cammino che procede, inizia il nostro ingresso nella sapienza. Sapienza viene da sapore, da sale, sapore, è proprio il grumo di sale che si scioglie e entra nel tutto, no? Si perde nel tutto. Finché tu hai conosciuto qualcosa e lo tieni tra le mani e dici questa è una nozione che ho conosciuto, quello è un grumo, sarà motivo di dubbio. Quando poi dopo quello che tu hai conosciuto lo sciogli dentro al tutto, in un certo senso lo dimentichi, lo fai diventare come un grumo di sale nel cibo, comincia in te la sapienza. E io ho fatto 8 anni il rito del tè, sono andato a scuola di rito del tè, e ricordo che l'insegnante, la maestra di tè, ci insegnava i tanti modi di preparare il tè. Il tè è la bevanda più comune in Oriente, c'è tutta una scuola per preparare con la massima attenzione e consapevolezza questa bevanda che è la più comune, no? E io dissi alla maestra, ma perché passa da un modo all'altro prima che l'abbiamo appreso bene? Perché non impariamo bene una memoria, poi passiamo all'altra? E lei mi disse, proprio perché non dica che l'ho appreso bene, tu devi apprenderli tutti e non accorgerti che li hai appresi. Perché se ti accorgi che li hai appresi, non li hai ancora appresi. Apprenderli tutti ti entrano dentro, ti scompaiono e poi ti vengono fuori nella vita. Questa è la sapienza. Ecco, ho creduto opportuno fare un po' questa curva, questa parentesi, questa riflessione sul cammino conoscitivo dell'uomo, appunto perché l'esperienza religiosa si attua proprio dentro al cammino conoscitivo. E noi possiamo partire appunto dall'esistenza, vedere le cose, toccarle, incontrarle, affermare che le cose esistono, e io esisto tra le cose ovviamente, e da questo constatare, toccare le cose che esistono, per via diretta, passando da affermazione ad affermazione, come fa Cartesio, è il metodo cartesiano, noi possiamo affermare la presenza di Dio, no? Ci sono le cose sono belle, hanno delle leggi, quindi c'è il creatore, quindi c'è il legislatore, no? Questo è il metodo cartesiano, dedurre dall'affermazione ancora l'affermazione. E senza passare attraverso il dubbio, ossia dalla conoscenza presumere di entrare nella sapienza, senza sciogliere le nozioni conosciute, restituirle al tutto e riavere il sapore di ciò che hai conosciuto non dalla nozione, da un atto intellettuale, ma averlo dalla economia della vita. Ora c'è un altro modo che io chiamo, a questo modo lo potremmo chiamare teistico, teistico. Vedo le cose, le tocco, le constato, le affermo e da lì deduco l'altra affermazione, c'è il creatore, c'è il legislatore, c'è il giudice finale, no? Invece, ora vi presento un altro procedimento, un altro cammino, dove in mezzo tra l'affermare e poi l'ultima considerazione sta in mezzo il dubbio o la negazione. Ora mi aiuto da un testo dello Zen. Notate che questo che ora vi sto dicendo è presente in tutto il cammino mistico cristiano. Se prendiamo Meister Eckhart, è ricchissimo di questo. Comunque, io così anche un po' per variare, prendo da un testo Zen, uno dei testi fondamentali dello Zen, scritto da questo grande maestro Zen, Eiei Dogen, del 1300, in un testo che con il monaco Zen con cui io vivo insieme abbiamo tradotto in italiano e commentato. Ecco, la mia parte si riferisce, è l'ultima parte del libro, che tratta, accosta questo testo dello Zen al prologo del Vangelo secondo Giovanni. Allora dice questo testo, ecco, in quanto tutte le cose sono cose autentiche, no? Ecco, tutte le cose sono autentiche, io le vedo, le tocco, le constato, allora esistono tutte le cose, ossia esiste l'illusione, esiste il risveglio, ossia esiste il bene, esiste il male, esiste la pratica della via, il modo, sì, il modo corretto di fare un cammino, esiste il suo contrario, lo smarrimento, esiste il nascere, esiste il morire, esistono le persone della via, i giusti, esistono le persone del mondo, gli ingiusti. Ecco, allora, noi constatiamo tutto questo e tutto questo c'è. Poi dice, ecco, in quanto tutte le cose contemporaneamente non sono definite in base a me, non sono io il grande giudice che determina le cose. Ossia, ecco qui il punto, noi constatiamo tutte le cose, ma insieme dobbiamo constatare che noi non possediamo il fondamento dell'esistere delle cose. Noi siamo il qualcosa, ma non possediamo il fondamento dell'essere il qualcosa, no? Ecco, allora, non sono definiti in base a me, quindi io non sono il giudice delle cose, non esiste lo smarrimento, non esiste il risveglio, non esistono le persone della via, non esistono le persone del mondo, non esiste il nascere, non esiste l'estinguersi, il morire. Nega tutto. Prima afferma tutto, poi dice, oh, però attento, mica io sono al centro del mondo che posso dire le cose sono così. Allora nega tutto. Il dubbio. Chi di noi non ha attraversato momenti in cui sentiva dentro di sé il dubbio di tutte le cose che aveva creduto prima? Terzo punto. Ecco, per il fatto che la vita, la via autentica, la verità noi possiamo dire, originariamente balza al di là delle contraddizioni. Le contraddizioni sono il mio modo di conoscere, quello che poco fa veniva detto, la capacità conoscitiva, no? Siccome la natura autentica delle cose, la via autentica, la verità, balza al di là dei miei metodi conoscitivi, esistono il nascere e il morire, esistono l'illudersi, il male, esiste il risvegliarsi, il bene, esistono le persone del mondo e le persone della via. Tutto esiste, però attento, ma non perché tu dici l'hai toccate, esistono. Esistono perché sono da quel modo autentico che balza al di là e prima del tuo conoscere. No? Quindi allora c'è il conoscere fenomenico delle cose, però poi c'è il dubitare che questo conoscere fenomenico sia la conoscenza ultima e definitiva delle cose, il riconoscere e passare attraverso questo dubbio, e quindi negare l'affermazione, il valore assoluto dell'affermazione fatta prima, no? Poi, ecco il terzo passaggio, però, proprio perché la verità, l'autenticità delle cose precede tutto questo mio discorrere, allora le cose sono. E a me tocca fare quel cammino per avvicinarmi ad esse, scoprirle, rispettarle, amarle e non possederle. Mentre se non facciamo questo triplice passaggio dal rapporto con le cose, dall'affermarle e dal credere che sono così perché io lo affermo, si passa al possesso, quindi io le ho, passando invece attraverso il dubbio, la negazione dell'affermazione, e poi dopo, negando ancora la negazione che nega l'affermazione, lì si ritorna in una positività che non è più la positività del possesso, è la positività della fede. No? Io vi dicevo all'inizio che nella fede si entra soltanto attraversando quel vuoto dove opera la grazia che ti attira e la tua libertà che si lascia attirare e dice sì. E lì non c'è più nessun ragionamento che tenga. Nessun miracolato ha creduto in Gesù deducendo dal miracolo. Oh, non di quella fede che gli ha fatto battere le mani sul momento, di quella fede che stia in piedi sotto alla croce. Sotto alla croce non c'era nessun miracolato a dire io ho ricevuto un miracolo, questo è il figlio di Dio. Nessuno. L'unico che lo dice è il centurione pagano. Allora, così, per la negazione dell'affermazione e la negazione della negazione dell'affermazione c'è il vuoto della libertà che si attraversa solo per una duplice attrazione: l'attrazione della grazia di Dio che attira e dalla libertà dell'uomo che ama farsi attirare dalla grazia di Dio. Non dimentichiamolo questo. Ecco lì, in questo vuoto, in questo attimo di vuoto, ecco lì avviene la scintilla della fede. La scintilla della fede. Allora, una parola sul Cristo, ritorniamo sul Cristo. Ecco, ripeto, hanno creduto soltanto coloro che dopo averlo seguito, l'hanno abbandonato, hanno dubitato di lui e sono entrati nella fede non deducendo, questo è importante, non deducendo. Gli apostoli, la domenica di Pasqua, non hanno dedotto che è risorto. E come lo mette in rilievo il Vangelo? Si sono sentiti dire la pace a voi. La pace a voi. Questo. Se la sono sentiti dire. Ecco, quindi la fede non nasce dalla deduzione. E questo, ripeto quello che è già stato detto, ci libera tantissimo da quella presunzione, no? Che di riuscire a trasmettere, a convincere, no? Nella fede attraverso i ragionamenti. Non è il cammino della fede il passare da ragionamento a ragionamento e dedurre la fede. Quindi i nostri figlioli hanno tutti il diritto di dubitare. Non diritto, la natura di dubitare. Come ce l'ho avuta io? Che i miei dubbi ce li ho avuti, e grossi, grossi. E ce li ho ancora. Perché la fede non è certezza. La fede è fede. È fede. Anche se poi ovviamente dal tesoro della fede ritorna su di te un riscontro, che però non è il riscontro del successo, non è il riscontro del successo, è un altro riscontro che fa parte anche quello della fede. Non è misurabile con la stadera della ragione umana. Ecco, allora quando noi diciamo crediamo in Cristo crocifisso e risorto, noi non diciamo soltanto una cosa che è avvenuta per caso, perché purtroppo c'era quel Giuda. Io ho sentito delle volte qualcheduno che bestemmia Giuda, ma che sbaglio. Gesù l'ha chiamato amico. Doveva compiere, le scritture dovevano adempiersi e doveva compiere quella parte. Ma se però qualcuno pensa lui di non essere assolutamente Giuda, lo bestemmi pure. Però se qualcuno s'accorge che anche lui è Giuda, non bestemmi Giuda. Invece, ami Gesù Cristo. Gesù muore. Questo morire è proprio un momento, dice Gesù, no, devono adempiersi le scritture. Nemmeno il Padre mio manderà le legioni per difendermi, perché devono adempiersi le scritture. Queste scritture, cosa sono queste scritture? Che il Padre osserva e che il Figlio non può nemmeno pregare per essere esentato che si avverino. Queste scritture, questa sapienza profondissima, questo mistero, questa che Paolo dice, no, questa sapienza eterna, no? Incommensurabile, immisurabile, no? Che è il cuore di Dio, no? Ecco, fa parte del cuore di Dio che Gesù morisse in croce e risorgesse, perché questo è il sacramento, ossia è la scena, il panorama, ciò che noi possiamo vedere con gli occhi, che indica la fede e la suscita e ci guida alla fede. Quando adesso aspettiamo tutti l'acqua e speriamo proprio che venga, no? Perché vogliamo seminare, anche il nostro orto vogliamo seminarlo, no? Quando un seme viene messo sotto terra, tu lo vedi, no? È un semino piccolo piccolo lì sotto terra, e dopo tu lo abbandoni sotto terra. Non può essere che un seme senza andare sotto terra germogli. E se per caso tu dici, ah, voglio vedere se è germogliato, il giorno dopo vai a vedere, e poi il giorno dopo ancora vai a vedere, e non germoglia mai. devi lasciarlo nel nascondimento, sottoterra, no? Poi ecco, un bel giorno germoglia. Allora, se per caso andavi a vedere due giorni dopo, tu trovavi ancora il seme. Ma quando è stato che a un certo punto ha finito di essere seme e ha cominciato ad essere germoglio? Quando è stato? Eppure ci sarà stato un attimo in cui non era più seme e non era ancora germoglio. L'attimo del puro nulla, no? L'attimo del puro nulla. Ed è in questi attimi, in questi momenti del vuoto puro che noi incontriamo Dio. Quando i nostri ragionamenti, il nostro percorso ci ha condotto lì e lì avviene l'attimo del puro nulla, tu tocchi veramente il limite e sei lì. In quell'attimo, ecco, l'opera di Dio si attua, la creazione, no? La creazione, la novità di vita, la fede. Ecco, questo appunto è il Cristo ci indica con la sua morte e la sua croce. Quell'attimo del puro nulla, sepolto nella terra, no? Nel sasso, nella roccia. In quell'attimo, in quel momento, non c'era più il Cristo visibile sulla terra, non c'era ancora il Cristo risorto. Ebbene, quel tempo passato nella tomba dice molto bene il mistero della fede. Tutti lo attraversiamo questo momento, anzi la nostra fede è semplicemente il distendersi di questo cammino del Cristo. Il Cristo, io sono stato missionario in Giappone e mi sono trovato a riflettere, ma che cosa devo annunciare a queste persone? Queste persone che vedevo ricche di tante delicatezza. Immaginate, tutti i discepoli della scuola del tè, come si tenevano alla finezza, alla delicatezza della vita, eppure nessuno di loro era cristiano. Quanta delicatezza, quanta finezza, che arte nel preparare un fiore. Questa snellezza bella della vita che non è cresciuta da noi. Qualcuno dice, ma peccato, doveva crescere. Io invece dico, no, era volontà del Padre che tutti i popoli abbiano una ricchezza da offrire a tutti. E quando Gesù dice che la grazia, il Vangelo è un seme che viene buttato nella terra, e se quella terra non è la terra buona, sgretolata, umile, il seme da solo non fa nulla, cosa invoca Gesù? Cosa invoca? Ecco, questa invoca quell'orecchio che ascolta, no? È quell'atteggiamento di vita che è stato detto poco fa. Se per caso uno volesse dire Gesù è la verità, io non ci sto, questa espressione. Comunque, dire Gesù è la verità, invece altri sono la via. Io non ci sto perché sono espressioni troppo così convenzionali. Però va bene, la verità senza la via non produce la vita. Via, verità e vita, no? Allora, questa, diciamo, sapienza accumulata dai popoli, questo atteggiamento, questo rapporto con la vita fatto di delicatezza, di attenzione, di consapevolezza, direi anche di mansuetudine. Io non ho mai visto un contadino giapponese dire una bestemmia. Tra l'altro non esiste la bestemmia, perché il tifone gli ha portato via il campo di riso. Mai. Ora, io dico, cos'è allora il Cristo? Cosa annuncio io a queste persone? E credo che noi dobbiamo accorgerci di ciò che il Vangelo ci indica così, così insistentemente, ma per una mentalità che abbiamo a monte, dove noi intendiamo, per religione noi intendiamo come una panacea che deve tenere tutto dentro e deve spiegare tutto, no? Invece, la religione, Gesù dice il sale, il fermento, no? La lampada, la luce, no? Ossia, è quel pizzico che rende tutta la creazione saporita e profumata. La creazione è prima del Cristo, è prima del Cristo, no? Ovviamente noi sappiamo che tutta la creazione è avvenuta nel dialogo tra il Padre e il Logos, e il Logos è incarnato in Gesù. Però il Cristo che si fa presente nella storia quando il tempo è maturo, questo Cristo cos'è venuto a fare? Non è venuto a dire, oh, via tutto il resto, no! È venuto a portare quel profumo, quel sapore della creazione, che è il Vangelo. Che è il Vangelo. E cos'è questo sapore? Io qui mi faccio aiutare da un giapponese famoso, Endo Shusaku, un grande scrittore, morto 2 anni fa. Lui fu battezzato a 12 anni perché la mamma ricevette il battesimo, quindi anche lui in fila prende il battesimo. Poi lui fu uno dei più grandi scrittori del secolo scorso, del Giappone, e tutta la vita si domandava: che senso ha che io sia cristiano? Questo cristianesimo che lui ha conosciuto attraverso un missionario francese, quindi fatto di modi francesi, no? E lui che era ricchissimo, ricchissimo della cultura giapponese, Endo Shusaku, una persona ricchissima proprio di tutti i valori giapponesi, no? E allora tutta la vita domandarsi, ma cosa c'entra questo Vangelo con me, no? Ebbene, in un suo libro dice che lui la chiave di tutto la trova in un versetto del Vangelo secondo Luca, e io prendo in prestito il Vangelo qui ora, al capitolo 7 del Vangelo secondo Luca c'è il racconto della peccatrice perdonata. Vi ricordate? Gesù va a pranzo presso Simone il fariseo, uno dei 99 giusti. I farisei erano quelli che esaltavano, loro affermavano Dio, affermavano la legge di Dio, e quindi è così. I 99 giusti, che loro vogliono essere fedeli a Dio senza conoscere il peccato, senza la conversione, no? Senza il dubbio, senza la negatività, no? Allora va a pranzo da questo tale, e Gesù è seduto con i piedi indietro, un po' come sedevano allora. Lì entra invece una donnaccia, una peccatrice, la quale però aveva sentito le parole di Gesù e voleva baciargli i piedi. Gli va vicino, comincia a piangere, gli lava i piedi con le lacrime, glieli asciuga con i suoi capelli lunghi, aveva il profumo, era una prostituta, quindi usava il profumo, gli vuota il profumo sui suoi piedi, poi li bacia. E Simone il fariseo, che io direi questo teista, no? Dio e quindi, no? E dice, sapesse chi è quella donnaccia. Quindi non è un profeta questo, l'avrebbe già mandata via. E Gesù gli dice la parabola. Simone, ha una parabola da dirti. Dico, un uomo aveva 2 debitori. Uno gli doveva tanto, 500 milioni. Un altro poco, 500 mila lire. Però nessuno dei due riusciva a restituire. Quel signore ha condonato a tutti e due. Quale dei due lo amerà di più? E Simone, suppongo quello a cui è stato condonato di più. E Gesù, hai detto bene. Vedi questa donna? Ha peccato molto, ma ha amato molto e le è perdonato molto. Anche questo molto è da sottolineare, eh? Perché tante persone religiose fanno il meno possibile per offendere il meno possibile Dio. Questa donna ha peccato molto, ma ha amato molto. Guardate che Gesù non dice da oggi in avanti amerà. Gesù ha intuito che anche peccando questa donna aveva dei momenti, degli aspetti di amore. Forse era quella insoddisfazione che sentiva nel cuore, quel desiderio di volersi redimere. Forse a quegli uomini diceva, ma guarda, adesso torna a casa tua però, non venire più da me, ci avrai tua moglie. Forse diceva queste parole, per cui Gesù dice, ha peccato molto, ha amato molto, le è perdonato molto. E poi ecco la frase che Endo Shusaku dice essere la chiave di tutto. Dice, dice a Simone, tu non mi hai dato un bacio quando sono arrivato, non mi hai dato l'acqua da lavarmi, cioè, tutte le piccole cose tu le hai scavalcate. Perché sei presuntuoso? Presuntuoso di essere un giusto, no? E quindi ti manca la delicatezza, l'umiltà, la semplicità. E poi dice, invece, ecco, le è perdonato molto, invece quello a cui si perdona poco, ama poco. Parole di Gesù. Quello a cui si perdona poco, ama poco. Quello a cui c'è poco da perdonare, entrerà poco nell'amore. la via per entrare nell'amore è il perdono, e la via del perdono è aver bisogno del perdono, e la via di aver bisogno del perdono è essere peccatori. Essere peccatori, no? È stupendo questo passo, stupendo. Mi pare che veramente tutto quello che abbiamo ragionato, ma tutta quell'attesa di Dio, o del figlio di Dio, o del Messia che doveva nascere dal discendente di di Davide, di Salomone, eccetera, eccetera, eccetera. E poi da Giuseppe, ed egli nacque da Maria di Nazareth. Tutta sta fila, per poi dire, e nacque invece da Maria di Nazareth. Parlava in parabole perché non capissero. Perché se non si giunge a non capire, non si entra. Non si passa dal ragionamento alla fede, non si passa dal miracolo alla fede, non si passa dalla virtù all'amore. E sono stato 5 anni direttore della Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Padre, mi fanno compassione questi poveretti tunisini. Una signora Tuttanelli. Io ho tempo, voglio proprio aiutarli. Cosa posso fare? Ebbene, signora, guarda, questo è il centro di ascolto. Si mette qui, quando arriva qualcheduno lo ascolti bene, 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 bene. Poi parliamo assieme e vediamo cosa dire. Va bene, passa mezz'ora. Non è venuto nessuno. Aspettiamo ancora. 3 quarti d'ora. Non è ancora venuto nessuno. Ma signora, se oggi non viene nessuno, meglio di così. È segno che nessuno ha bisogno, no? Passa un'ora. Insomma, io sono venuta e loro non vengono. Pum, pum, è scomparsa. Com'è brutto l'amore di chi si pensa virtuoso. Nel vero amore, quello che è amore senza alzare polvere, ci si entra dalla porta del perdono. Ecco allora la negatività. Ecco allora l'esperienza del peccato, che sono inscindibili dalla croce di Gesù. Inscindibili, perché è morto per il peccato. No? Ma non per un incidente capitato che non doveva capitare, perché erano le scritture eterne. No? Ecco lì veramente questo rapporto col Cristo che viene a con il perdono a balsamare, dare il balsamo della capacità ai giapponesi, buddisti, sintoisti, così ricchi di delicatezze, di essere delicati con quel pizzico che è l'amore. Questo veramente è unico. Io non sono tanto d'accordo con quello che diceva Simone Weil, che ciascuno deve seguire quella via. Io penso che il Vangelo è per tutti. Come, scusate, quel bene che io ho incontrato nel buddismo, penso altrettanto che è per tutti. Lo penso, perché lo sento. Perché le cose che io scopro poi, tutte queste cose che scopro, mi accorgo che c'erano già tutte fin dall'inizio. Perché non è mai capitato che uno nella sua vita abbia fatto un passo in più del pensiero nel quale Dio l'ha creato. Siamo creati a immagine di Dio, e scoprire di essere veramente simili a Dio, come Dio, figli di Dio, generati da Dio, generati, no? Però per entrare lì bisogna fare questo cammino, bisogna accorgerci che dopo aver fatto tutto tu finalmente sei arrivato a quel nulla, a quel vuoto, per cui nel vaso della tua esistenza può entrare la grazia con tutta la sua bellezza e con tutto il suo profumo. Allora massimo sforzo affinché la grazia ci sia data completamente gratuita, massimo sforzo perché possiamo ad aprirci alla grazia sapendo che la grazia è tutta gratuita. E qui credo che veramente abbiamo quel bel messaggio che abbiamo appunto ascoltato nel creatine avente un limite, essendo un qualche cosa, però con la nozione dell'eterno. E noi diciamo, credo, con la fede cristiana correggiamo in un certo senso l'Antico Testamento e diciamo non con la nozione dell'eterno, ma con la vocazione dell'eterno, no? Con la vocazione dell'eterno. E poi l'altro versetto, la sapienza dei greci, s'aspetta ragionamenti, la religiosità ebraica s'aspetta miracoli e noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per gli uni, e ignominia per gli altri. E Paolo poi altrove dice, e Dio ridurrà tutte le cose al nulla, affinché Dio sia tutto in tutti. Il progresso massimo che l'umanità potrà compiere è di arrivare in questo nulla, che è il nulla della fede, dove ci apriamo completamente, senza nessuna condizione, alla gratuita grazia di Dio. Amen.